Buongiorno a tutti da Gerusalemme. Questa è una derashah sulla parashah di Bereshit che leggiamo questa settimana dal Beit Midrash Chaim Rabbim di Scuola Tempio di Gerusalemme, un nuovo progetto per studiare Torah in memoria del mio maestro Rav Chaim Vittorio Della Rocca, Zecher Tzaddik Livracha, progetto di Scuola Tempio del Beit Knesset che segue il Minhag di Roma qui a Gerusalemme in collaborazione con Torah.it, sul quale poi troverete anche i materiali relativi a questo shiur. Vorrei provare ad affrontare la parashah di Bereshit partendo da due rashi estremamente conosciuti, il primo rashi sulla Torah e l'ultimo rashi sulla Torah. Il primo rashi sulla Torah, che riflette sul Bereshit, notissimo, rashi riporta il nome di Rabbi Yitzchak, il fatto che la Torah non sarebbe dovuta cominciare dalla Genesi, domanda già straordinaria di suo, ma dalla prima mitzvah data, Chodesh HaZelachem. E perché quindi la Torah invece è iniziata da Bereshit? Rashi riporta un verso molto conosciuto che si trova nel libro dei Salmi, il Salmo 111, Koach ma'asa vigid le'amo, latet lahem nachalat goyim. Ha detto al suo popolo la forza delle sue azioni per dare loro il retaggio dei popoli. Questo si riferisce al fatto che Kadosh Baruch Hu ha parlato della creazione nella Torah semplicemente per ribadire il concetto che lui ha creato il mondo e lui dà Eretz Israel a chi lo ritiene. E quando verranno le nazioni del mondo a dirci che abbiamo rubato Eretz Israel, noi potremo fargli vedere la creazione. Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo e quindi ha dato Eretz Israel al popolo di Israele. Un rashi notissimo. Questo rashi però generalmente viene utilizzato per parlare del rapporto tra le mitzvot e la Torah, il fatto che la Torah sarebbe dovuta cominciare dalla prima mitzvah, e potremmo dire geograficamente, se così potessimo utilizzare il termine, sposta l'accento dall'inizio della Torah all'uscita dall'Egitto e quindi la mitzvah del Rosh Chodesh. Però in realtà, a ben vedere, Rashi sta facendo anche qualcos'altro e sta spostando l'accento dall'inizio della Torah, in realtà alla sua fine, ovvero all'ingresso in Eretz Israel, e al fatto che all'inizio della Torah Kadosh Baruch Hu viene a segnalarci la sua potestà su un creato e quindi su Eretz Israel in funzione di ciò che avverrà esattamente alla fine della Torah con l'ingresso in Eretz Israel, anzi, in realtà la Torah si ferma un istante prima con la morte di Mosè. Quindi vediamo una sorta di proiezione dal primo verso della Torah a ciò che arriverà in fondo. C'è un accenno di ciò nel piut che noi italiani leggiamo in questo Shabbat, in cui è scritto che l'inizio della Torah è verità e la fine anche dimostra il concetto di veridicità della Torah. Quindi questi due punti sono estremamente, estremamente collegati. Tra l'altro, credo sia giusto ricordare che esiste un concetto nell'interpretazione della Torah che si chiama Semuchin, cioè quando due parashot sono vicine o prossime, si può imparare qualche cosa una dall'altra. Questo si impara, lo vediamo nella Gemara di Berachot a pagina 10a, da un insegnamento di Rabbi Yohanan, in altre fonti riportato a nome di altri maestri, su un verso dei Salmi, che in realtà è un verso che si trova esattamente 2 versi dopo il verso da cui Rashi è partito per spiegare che Eretz Israel, che Bereshit viene a indicare il fatto che Kadosh Baruch Hu ha dato Eretz Israel al popolo di Israele. Lì, Koch ma'asav yigid le'amo latet lahem nachalat goyim, ma'aseh Yadav v'emet u'mishpat ne'emanim kol pichudav, semuchin la'ad le'olam asuim v'emet v'yashar. Da questo verso di semuchim viene interpretato da Rabbi Yohanan a dire che quando due parashot sono prossime una all'altra si possono imparare delle cose. In una sorta di acrobazia potremmo dire che per certi versi le due parashot dell'inizio della Torah e della fine della Torah sono in realtà prossime. È un'operazione che facciamo noi nel momento in cui, nell'istante in cui completiamo la lettura della Torah, immediatamente passiamo al suo inizio. Tant'è che alcuni maestri, soprattutto della Chassidut, hanno voluto legare questi due versi dicendo che l'Enei kol Israel Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Quasi che si potesse leggere la Torah dicendo che agli occhi di tutto Israele, alla fine dell'ultimo verso della Torah, in principio Kadosh Baruch Hu creò il cielo e la terra, che la creazione avviene agli occhi di Israele. E quindi queste due parashot sembrerebbero poter essere parashot estremamente, estremamente vicine ed estremamente collegate. E questa acrobazia, tanto acrobazia in realtà non è, e come sappiamo che questa acrobazia non è così azzardata, e questo è legato al fatto che, lo vediamo tra un istante, il rapporto tra la fine della Torah e l'inizio della Torah è molto più profondo di quello che sembra. Allora, per vedere questo andiamo a vedere l'ultimo Rashi della Torah, in cui si descrive la morte di Mosè ed è detto, insomma, tutti i prodigi che Mosè ha fatto agli occhi di tutto Israele. Rashi notoriamente dice: qual è questa cosa che Mosè ha fatto agli occhi di tutto Israele? Il fatto di aver preso la decisione autonoma, una delle tre decisioni autonome di Mosè poi ratificate da Kadosh Baruch Hu, di rompere le tavole. Quindi la summa della vita di Mosè, potremmo dire, ciò che Rashi sceglie di collocare alla fine, che secondo Rashi è il motivo per il quale Kadosh Baruch Hu termina la Torah in questo modo, per esaltare il fatto che Mosè abbia rotto le tavole. Allora, collegando i due punti, non è così azzardato. Perché? Perché noi abbiamo un insegnamento nel Midrash, altro insegnamento famosissimo, che si chiede come mai nella creazione viene aggiunta al sesto giorno soltanto, e soltanto al sesto giorno, la Hei, quindi il sesto giorno, l'articolo, perché a nome di Resh Lachish è detto che Kadosh Baruch Hu ha messo una condizione con il creato, con l'opera della creazione, dicendo: se Israele accetteranno la Torah, bene, se no io vi riporto in uno stato di caos. Quindi la creazione è dipendente dal fatto che Israele accetti o meno la Torah. Quindi nel dire che Mosè ha rotto le tavole riportando la chiusura della Torah al tema del Matan Torah, di nuovo, se il popolo di Israele non avesse ricevuto la Torah, questa stessa Torah che Mosè ha rotto in qualche modo, adesso vedremo perché Mosè l'ha rotta, in che forma l'ha rotta e perché il suo averla rotta in realtà sancisce il fatto che noi accettiamo la Torah, la creazione non sarebbe avvenuta. Quindi di nuovo c'è una sorta di loop tra la fine della Torah e il suo inizio. Qui vorrei anche ricordare il fatto che c'è un rapporto molto interessante tra ciò che è messo per iscritto e ciò che è messo ciò che è verbale. In una forma molto interessante la creazione viene notoriamente attraverso la parola di Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu parla e ipso facto crea, no? Addirittura la parola Bereshit nel trattato di Megillah è definita come una forma di espressione di Kadosh Baruch Hu. E il fatto che questo azzardo, tanto azzardo non è, in realtà lo troviamo anche nel Midrash, in Kucimoni, dove due insegnamenti sono riportati veramente uno appresso all'altro. Il primo, notissimo, ed è il fatto che la creazione avviene attraverso la Torah, ovvero che Kadosh Baruch Hu guarda dentro la Torah e crea il mondo, perché c'è scritto che Kadosh Baruch Hu ha creato la Torah Bereshit attraverso il Reshit, attraverso la primizia, e questa primizia, questo primato è la Torah, ok? Perché c'è scritto in un altro verso Hashem Kanani Reshit Darko. Però qui interviene Rabbi Berechia, sempre nel Midrash, e dice che il mondo è stato creato per merito di Mosè. E da dove lo impariamo? Lo impariamo sempre dalla parola Bereshit e dal fatto che proprio nella parasha di Vesot Berakha, Vayar Reshit Lo Kisham Chelkat Mechok Ksafun, che la Moshe Rabbeinu, che viene sepolto fuori da Eretz Israel, viene indicato con la parola Reshit. Quindi Moshe Rabbeinu, colui che ci ha dato la Torah, è colui da quale dipende in qualche modo la creazione, esattamente come abbiamo detto: se non ci fosse stato il Matan Torah, se la Torah non fosse stata accolta, il mondo non sarebbe mai esistito in questo loop temporale così complesso, ma poi alla fine così lineare dal punto di vista dei Chachamim. In maniera molto interessante, il tema del Matan Torah viene associato dai nostri maestri a un rapporto di coppia, e in questo rapporto di coppia il Matan Torah rappresenterebbe veramente il Kiddushin, il rapporto di santificazione della coppia ebraica. Un rapporto di coppia che però è andato storto perché, come sappiamo, attraverso il peccato del vitello d'oro, è proprio il momento in cui abbiamo accettato la Torah e quindi siamo entrati in questa chuppa con Kadosh Baruch Hu, in realtà lo abbiamo tradito proprio sotto la chuppa stessa. E proprio per questo in Avot de Rabbi Natan è scritto che Moshe Rabbeinu sceglie di rompere le tavole proprio per in qualche modo inficiare questo matrimonio e quindi la condizione giuridica per la quale ci potessero essere delle ripercussioni terribili non soltanto per il popolo di Israele ma addirittura per il creato stesso. In Tana de Belia Usuta i Chachamim addirittura dicono che nel momento in cui Moshe vede il vitello e quello che hanno fatto, guarda le tavole e la scrittura vola via dalle tavole. Questo è un midrash che viene ripreso in varie forme in altri punti. In questo senso le tavole diventano insostenibili per Moshe e Moshe le lascia cadere. Però qui il Tana de Belia Usuta aggiunge un aspetto che in altri midrashim manca, ed è il fatto che in quell'istante Moshe diventa muto. Moshe perde la capacità verbale. Noi sappiamo che da quel momento in poi Kadosh Baruch Hu stesso non parla per 38 anni, non si rivela attraverso la parola poi per tutti gli anni in cui gli ebrei erano in qualche modo in castigo. Moshe stesso perde la capacità di poter parlare. Qui il Midrash dice una cosa straordinaria: Meotashani Xera Xera l'Israel Shilmedue Tattorah Mitoch Tsar Mitoch Ashibud Mitoch Tiltul Mitoch Tiruf. Cioè, il fatto che noi studiamo Torah con difficoltà è partito in quell'istante. Però tornando al nostro discorso, la rottura della Torah da parte di Moshe è considerato un salvataggio del rapporto proprio attraverso un'azione, potremmo dire, giuridica. Lo dice con una descrizione molto molto bella lo Tzoror Ammor, e dice così: per questo è scritto che Moshe scese con le due tavole in mano sua. Cioè, perché Moshe le porta giuste tavole se già sapeva che non avrebbe dato la Torah ad Israele? Le ha portate giù apposta perché questo era un testo vincolante, un Shtar Chov, scritto e firmato da testimoni. Qui lo Tzoror Ammor parla veramente con il lessico giuridico dei trattati di Ketubot, di Kiddushin, che stiamo studiando tra l'altro in questo periodo col Daf Yomi, che descrivono proprio le regole giuridiche dei rapporti di coppia. Lo li ha portati fuori dall'Egitto e gli ha dato le 10 parlate. Col di Burve di Bura, io me scivine, loro rispondevano su ognuna di queste sì o no, quindi il fatto l'abbiamo accettato, c'è un aspetto giuridico. Shra Egel Umecholot, quando ha visto il vitello e le danze che facevano, ha detto: questi sono rei di morte. E io sono quello che c'ha in mano la Torah, che è il contratto che li condanna sostanzialmente, e che ha preso questo contratto, ha preso le tavole, le ha rotte sotto il monte, così come una persona che strappa un contratto. E in questo modo lui ha fatto sì che Kadosh Baruch Hu non avesse strumenti contro di loro, se così potessimo dire, veramente è veramente un azzardo. E quando Kadosh Baruch Hu viene a incassare questo contratto che c'è in mano, il contratto non è un contratto valido. Kishtar aktiva ve'aidim she'amaluchot ha'edut kvar ukarua kriya. E quindi le ha rotte proprio in maniera che non ci fosse più questo contratto scritto tra le parti. Ora, noi sappiamo che nel famosissimo Midrash relativo al Matan Torah che ci sarebbe la possibilità di dire che tutto ciò, la gravità del peccato del vitello, sostanzialmente va ridimensionata con il fatto che avendo noi accettato la Torah perché obbligati da Kadosh Baruch Hu, il famoso Midrash che ci ha rovesciato la montagna sopra la testa dicendo che se noi non accettiamo la Torah finiamo lì, in teoria si sarebbe potuto dire che questo contratto non era così vincolante a priori perché fatto in maniera coercitiva. E lì notoriamente la Gemara dice che la Torah è stata poi accettata a Purim ed è la mitzvah per eccellenza aggiunta dai nostri maestri, una mitzvah orale, tanto orale che Esther deve poi chiedere ai Chachamim, scrivetemi, ok? La Megillah di Esther rappresenta la oralità per eccellenza che poi dopo diventa una oralità scritta. Questo rapporto tra ciò che è orale e ciò che è scritto in realtà è estremamente interessante, legato proprio a questo concetto di rapporto di coppia. Guardate che stiamo parlando del fatto che Kadosh Baruch Hu crea il mondo attraverso la parola, così come stiamo parlando del fatto che la parola di Mosè nel libro di Devarim viene in qualche modo elevata a Torah scritta. Quindi questi due concetti di ciò che è verbale e di ciò che è scritto sono assolutamente inerenti al rapporto che c'è tra l'inizio e la fine della Torah. In ogni modo, abbiamo proprio studiato negli ultimi giorni nel trattato di Ketubot, contrattuali che possono essere messi per iscritto e ci sono degli aspetti che invece debbono restare verbali, a meno che, adesso vediamo a meno che, vorrei portare la Gemara in Ketubot a pagina 102b, in cui Ravina chiede a Ravashi, ma queste cose, stiamo parlando di alcune delle condizioni legate alla proposta di matrimonio, possono essere messe per iscritto queste condizioni, stiamo parlando al di là della Ketubah, o non possono essere messe per iscritto? E lui gli risponde: non possono essere messe per iscritto. Si obietta da un'altra fonte che era stata appena studiata, di qualcuno che dice: io risposo e metto anche la condizione continuerò a mantenere, ad alimentare una figlia di un matrimonio precedente per 5 anni, quindi sembrerebbe una condizione che è stata messa per iscritta. E lì la Gemara dice: ma il kodvin, che cosa è che viene messo per iscritto? No, omrim, in realtà uno ha detto, cioè quasi che scrivere e parlare possano essere in qualche forma intercambiabili, tanto che la Gemara deve chiedere: ma che una cosa detta è come la puoi chiamare una cosa scritta? Sì, perché è scritto, perché abbiamo imparato in un altro punto, colui che scrive a sua moglie, sempre qui nella Mishnah di Ketubot, colui che scrive a sua moglie Dinu dvarim en li binechassaich, io non ho nulla da eccepire, non ho nulla da pretendere sui tuoi beni, stiamo sempre parlando degli accordi prematrimoniali. Lì è scritto Rabbi Chia dice a Omer Leishto, colui che dice a sua moglie, quasi che scrivere e parlare fossero in qualche modo intercambiabili. Una possibile ricomposizione di ciò lo dà proprio la Gemara immediatamente dopo dicendo Tashma em kodvim shterei rusim venisuin el amidat shneem, che la scrittura dei contratti di fidanzamento e di matrimonio possono essere fatti soltanto quando c'è l'accordo delle due parti, quasi che per mettere scritta la Torah ci sia la necessità che il popolo e Kadosh Baruch Hu, se prendiamo questo mashal del rapporto di coppia, siano in qualche modo in sintonia. C'è una dimensione in cui questa sintonia non esiste, ma in quella dimensione le tavole vengono rotte, il contratto scritto viene a mancare e rimane in qualche modo la nostra capacità di parlarci, con Kadosh Baruch Hu, tant'è che nella ricomposizione del peccato del vitello, ciò che Kadosh Baruch Hu ci chiede a Mosè è proprio che noi diciamo le Yud Gimel Midot, che noi ci riacquistiamo una capacità verbale, una capacità di parlarci. Però il fatto di poter mettere la Torah per iscritto, il fatto di poter avere un testo vincolante che ci lega, che poi va evidentemente sostenuto anche da tutto ciò che è la parte orale, necessita una sintonia tra il popolo di Israele e Kadosh Baruch. Quindi per avere le tavole scritte questa frattura deve essere ricomposta. E qui, tornando al punto da cui siamo partiti, soltanto proprio perché Mosè ha rotto le tavole, perché poi questa armonia venisse ricostruita, che Kadosh Baruch Hu può in qualche modo creare il mondo attraverso la parola che poi diventa scritta nella Torah. Kadosh Baruch Hu guarda il testo della scrittura, della Torah, guarda nella Torah, parla e questo genera il creato. Ecco, credo che sia veramente un bel modo per cominciare l'anno, rendendoci conto nel momento in cui andiamo a studiare la creazione del mondo e tutto il mondo che ci circonda, e anche uscendo dai Haggim e rientrando nel mondo materiale, che questo mondo materiale esiste soltanto se noi accettiamo la Torah, soltanto se noi troviamo quella sintonia così necessaria con Kadosh Baruch Hu. Un ultimo punto, proprio per finire anche con un minag nostro. Sapete che ci sono tantissimi minaghim diversi su come questo avvicendamento tra la fine della Torah e l'inizio della Torah vengono fatti. Nella nostra tradizione, noi, Chatan Torah completa la lettura dal testo scritto della Torah e poi la creazione la recita al pè, verbalmente. Quasi che questa creazione di Kadosh Baruch Hu viene fatta attraverso la Torah, ma attraverso questo salto orale nell'espressione di Kadosh Baruch Hu, che poi dopo diventa a un certo punto anche scrittura. Fin qui ci fermiamo e Shabbat Shalom da Gerusalemme.